L'alba del giorno prima. Processo a Norimberga. Sceneggiato radiofonico di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto inedito di Giampaolo Tarzi. Regia di Cesare Ferrario. 20ª puntata.
Dichiaro aperta l'udienza. È chiamato a deporre l'imputato Hermann Göring. Procuratore capo Jackson, a lei. Prego.
Grazie, vostro onore. Signor Göring, fra le persone agli alti vertici, lei è l'unica persona ancora viva che può spiegare a questo tribunale quali erano i veri principi del Partito Nazionalsocialista e l'intimo funzionamento della sua direzione.
Sì, esatto.
Il vostro primo obiettivo fu quello di abbattere il precedente governo tedesco, la Repubblica di Weimar.
È sempre stata mia ferma intenzione.
E appena raggiunto il potere, avete immediatamente abolito il sistema parlamentare e ogni forma di governo democratico.
È vero, sì.
La ragione?
Non lo ritenevamo più necessario. E per evitare malintesi, voglio precisare il mio punto di vista. Nei governi precedenti, i responsabili erano i sommi magistrati che rappresentavano il vero potere, che era quello dell'anonimo cittadino, del popolo. Nel nostro governo, questo sistema venne radicalmente rovesciato. L'autorità era concepita dall'alto verso il basso.
E lei appoggiò questa concezione autoritaria e totalitaristica perché pensava che il popolo tedesco fosse incapace di autogovernarsi?
Lo era. La democrazia aveva rovinato l'intera Germania. Soltanto un governo forte poteva riparare ai danni fatti. Ma vorrei aggiungere e sottolineare che Hitler fu messo al potere non contro il volere del popolo, ma dopo aver vinto le elezioni.
Con la presa del potere, però, avete stimato necessario sopprimere immediatamente tutti gli altri partiti. In pratica, l'intera opposizione.
Sì, anche questo è esatto. Nessuna opposizione poteva essere più tollerata.
E per questo molti, anche tra gli ex governanti, subirono la deportazione in campi di concentramento. La maggior parte senza neanche una minima parvenza di processo.
Su questo argomento è necessario operare una distinzione tra due diverse categorie. Quelli che avevano agito deliberatamente contro il nuovo Stato furono naturalmente processati e alcuni in seguito condannati, è verificabile. Altri, che si sapeva avrebbero potuto commettere dei crimini, ma non li avevano ancora commessi, come tutti i funzionari, gli aderenti e i simpatizzanti del Partito Comunista.
La sua risposta è stata più che esauriente.
Vorrei poter finire di spiegare.
Avrà la possibilità di spiegare tutto quello che vuole durante il suo controinterrogatorio, non ora.
Non capisco perché lo aggredisca così.
Risulta da un suo decreto che fu impedito ogni intervento della magistratura su ciò che proprio lei definì custodia di protezione temporanea. È così?
Ho già risposto in qualche modo a questa domanda, ma se me lo consente vorrei poter aggiungere...
Aggiungerà tutto quello che vuole nel controinterrogatorio con il suo avvocato, non oggi. Veniamo ora alle leggi razziali.
Procuratore Jackson, questa Corte crede sia opportuno dare all'imputato facoltà di rispondere alle domande poste nei termini che lui ritiene necessari.
Questo tribunale le dà facoltà di rispondere in modo più esaustivo alla domanda. La ascolterò.
Grazie. Quello che volevo dire è che è vero che emanai un decreto in tal senso nel quale era aggiunto, e questo lei lo ha omesso, procuratore Jackson, che chi veniva deportato nei luoghi di custodia temporanea doveva essere informato entro 24 ore sulla motivazione e che aveva diritto di avere un'adeguata assistenza legale, un'assistenza personale e gratuita, non utilizzando però avvocati legati alla magistratura del precedente governo.
Custodia temporanea significava per lei mettere in carcere o deportare persone che non avevano ancora commesso nessuna azione illegale o crimini, solo ipotizzando che avrebbero potuto essere colpevoli.
È così, esattamente come quello che accade oggi. Io sono in carcere da mesi solo sulla base di ipotesi.
Ma è impazzito! Lei è qui perché è responsabile di atroci crimini di guerra.
Questo deve essere ancora provato. Protesto! Il modo in cui l'interrogatorio è condotto è infamante.
Che sia così aggressivo.
Procuratore capo Jackson, la invito ad assumere toni più pacati.
Sì, sì, signore. Lei ha dichiarato di essere stato contrario all'attacco alla Polonia, ma non ha fatto nulla per impedirlo. E sappiamo tutti quello che è accaduto e in che modo. E il popolo tedesco venne a sapere della guerra quando la guerra era già cominciata.
Quando la guerra cominciò, nei nostri vertici c'erano molte divergenze di opinioni su come agire. E le divergenze d'opinione non devono essere necessariamente riportate in pubblico. Il popolo non c'entra con questa faccenda. Del resto è accaduto anche nel suo paese, con il vostro attacco a sorpresa ai giapponesi dopo Pearl Harbor. Anche il popolo americano ha saputo le cose dopo, quando erano già accadute.
È un paragone che non calza. Ha detto che c'erano divergenze di opinione per l'attacco alla Polonia, così come appare da sue precedenti dichiarazioni. Ci furono divergenze più tardi, nel 1940, quando si preparò l'attacco alla Russia?
Sì, io avrei preferito aspettare. E lo suggerii per strategia. Napoleone Bonaparte ci aveva già insegnato più di un secolo prima che la Russia aveva la sua arma segreta e invincibile, il generale Inverno.
Se lei non era d'accordo, perché non si oppose? Perché non diede le sue dimissioni?
È cosa che non voglio neanche discutere in questo tribunale. Non lo riguardo.
Non diede le sue dimissioni, signor Göring, per due ragioni. Per proteggere il suo nome nella storia e perché Hitler era un dittatore al quale nessuno, nemmeno lei, il più alto in grado, poteva dire di no.
Io ero un ufficiale di altissimo grado, ma pur sempre un soldato al servizio del mio paese. A Hitler avevo prestato giuramento di fedeltà assoluta. E anche se in certi frangenti Hitler non era della mia stessa opinione, non pensai mai di contrariarlo o di abbandonarlo. Mai! Poco mi importa quello che pensa di me questa corte, ma io non sono un codardo, né tantomeno un traditore.
Vostro onore, una parola.
Prego, procuratore capo Jackson.
L'imputato si sta comportando in modo oltraggioso verso questo tribunale.
Scusi, Jackson, è un interrogatorio mal preparato.
Se si vuole procedere con le domande, ich stehe Ihnen zur vollen Verfügung. Traduco direttamente io. Sono a vostra totale disposizione.
Credo che per oggi basti così, che sia arrivato il momento di sospendere l'udienza.
Quella fu proprio una giornata nera. Tutto crollò, come un castello di carte. Il grande lavoro mediatico su tutti i giornali, che proprio da me era iniziato, per innalzare il personaggio Göring per poi abbatterlo definitivamente sotto la scure della giustizia, non servì a nulla. Anzi, sembrò rivelarsi un boomerang, perché il giorno dopo quell'udienza tutti quegli stessi giornali, le radio di tutto il mondo, parlavano di una cosa sola: la disfatta del procuratore capo americano Robert Jackson. E nessuno sapeva dare delle risposte.
Forse la risposta era più semplice di quanto si potesse pensare, Mark. Una semplice caduta di tensione, una cosa più che naturale. Il processo durava ormai da mesi e Jackson era l'anima, l'uomo che fin dall'inizio, anzi da prima ancora dell'inizio, non si risparmiò mai nessuna fatica, con una dedizione totale, incessantemente, senza posa. Un banale quanto umano momento di debolezza, tutto lì. Elsie Douglas, la sua segretaria, con la quale avevo stabilito, come sai, un buon rapporto di amicizia, fu forse l'unica a capirlo.
Scrivi, per favore, Elsie, al presidente degli Stati Uniti d'America, Henry Truman.
Che cosa vuoi fare, Bob?
Scrivi, ti prego. Signor presidente, le chiedo di essere esonerato dalla carica di procuratore capo e la prego quindi di accettare le mie dimissioni.
Bob, io non scriverò mai questa lettera. Non la scriverò.
Ho sbagliato, Elsie. Ho fallito. E non c'è nessuna ragione perché io continui in questa impresa.
Non hai sbagliato, Bob. e tantomeno hai fallito.
Sì, invece. E ho commesso l'errore più grossolano che potessi fare. Di fronte alla tracotanza di Hermann Göring, ho perso l'obiettività, la lucida determinazione che un uomo di legge dovrebbe sempre mantenere. I sentimenti personali come il disprezzo, rancore e odio hanno avuto il sopravvento. Quello che ho fatto è imperdonabile anche per me stesso.
Elsie Douglas venne da me. Era in lacrime. La vicinanza, i lunghi mesi di appassionato lavoro insieme l'avevano avvicinata forse più del dovuto a Jackson. Sì, se ne era innamorata, anche se non glielo confidò mai. Il suo era ed è sempre stato un amore silenzioso, bello, pulito, onesto. Non poteva accettare, come tutti noi del resto, l'idea che Jackson abbandonasse il campo. E posso assicurarti che era seriamente intenzionato a farlo. Mi chiese di aiutarla, cosa che feci.
In che modo, Nadia?
La mattina avevo avuto una lunga riunione con il dottor Gilbert, lo psicologo che teneva sotto stretto controllo clinico tutti gli imputati, Göring in particolare.
Uomo straordinario, Gilbert. Avevo letto molti dei suoi interessantissimi rapporti qualche giorno prima e proprio nel lungo lavoro di ricerca che Jackson mi obbligò quasi, avevo fatto insieme a Elsie Douglas.
Ma posso confidartelo, Mark. L'attività a Norimberga del dottor Gilbert non si limitava solo al controllo degli imputati al processo. Era nella commissione, di cui anch'io facevo parte, come sai, che curava i processi di denazificazione degli scienziati tedeschi che volevamo portare negli Stati Uniti. Sua era l'ultima parola, il sì o il no. Ebbi un'idea.
Quale?
Una cena. Spesso in una cena, meglio se informale, si risolvono meglio i problemi che non in noiose riunioni ufficiali o altrettanto noiosi dibattimenti. Io, il dottor Gilbert, Elsie e il procuratore Jackson. L'umore a tavola non era certamente fra i migliori. La conversazione si incanalò nei binari della buona cortesia, mantenendo però una insolita superficialità. Nessuno di noi parlò di quanto era accaduto quel pomeriggio in aula. Al momento stabilito, io e Elsie, con una scusa squisitamente femminile, lasciammo soli Jackson e Gilbert. Quello di cui parlarono e si dissero lo venni a sapere solo 2 giorni dopo.
I suoi rapporti sono stati i pilastri che hanno sorretto questo processo, dottor Gilbert. Le analisi psicologiche che lei ha fatto degli imputati sono state per me fondamentali, forse più dei capi d'accusa nella preparazione di tutti i miei interrogatori. E lo sono state non solo per me, ma anche per molti miei colleghi, ai quali credo sia venuto il momento di cedere il campo.
Che cosa vuol dire, Jackson?
E dopo quello che è successo oggi, l'unica cosa opportuna che io posso fare è quella di mettermi in disparte.
Farebbe un grosso errore.
L'errore l'ho già fatto, Gilbert.
È vero, sì. È un errore che, anche se in modo diverso, ho fatto anch'io. Hermann Göring, fra gli imputati, è stato quello che mi ha sempre dato più filo da torcere. Dispotico, arrogante, con quel suo ghigno di scherno perennemente stampato sul volto. Le confesso che per molto tempo ho provato una certa soggezione nei suoi confronti. Non riuscivo a svolgere bene il mio lavoro perché nei miei colloqui con lui mi sembrava di trovarmi di fronte a una fortezza inespugnabile, trincerato com'era e com'è ancora dietro le sue verità, le sue presunte certezze. Poi, un giorno capii qual era la via che dovevo percorrere. Capii che lui non faceva altro che recitare ostinatamente un ruolo. Il ruolo che ha recitato per tutta la vita. E anch'io, forse per una inconscia empatia, non riuscivo ad essere me stesso e in qualche modo recitavo secondo i canoni di un copione di cui lui era l'unico autore. E sa che feci? Gli confessai con determinazione e fermezza che ero ebreo e per la prima volta lo spiazzai, totalmente. Lo sa, Jackson, da allora lui cominciò a trattarmi quasi con rispetto e da quel momento cominciai con più facilità a penetrare in tutte le sue infinite fragilità, a capire quanto fosse in realtà un uomo vulnerabile, indifeso, anche verso se stesso, conscio dell'inevitabile fine.
Io questo non l'avevo capito.
Ora lo sa, è così, glielo garantisco.
Le credo, il suo consiglio è ottimo, Gilbert, ma è arrivato troppo tardi.
No, non è tardi affatto. In fondo lei ha perso solo il primo round. Lei non può e non deve tirarsi indietro. Capisco perfettamente il suo momentaneo scoramento, è una cosa assolutamente naturale, Ma so anche che se lei non continuasse in questa impresa, Jackson, tutto il mondo non glielo perdonerebbe mai. Lei stesso, per come ho imparato a conoscerla in questi mesi, non se lo perdonerebbe mai, per tutta la vita.
L'alba del giorno prima. Processo a Norimberga. Sceneggiato radiofonico di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto inedito di Giampaolo Tarzi. Personaggi e interpreti della 20ª puntata. Il procuratore Robert Jackson, Raffaele Farina. Hermann Göring, Massimo Loreto. Il giudice Lawrence, Augusto Di Bono. Mark Spencer, Claudio Moneta. Nadia Keller, Stefania Patruno. Elsie Douglas, Yasmin Mattei. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Iuri Ruspini. Regia di Cesare Ferrario. Produzione Francesca Giorzi.